Eh sì, è l'ora dei girasoli che questa settimana hanno girato in tutta la città per vedere varie proposte della Design Week che veniva dopo una faticosa Art Week, quindi una settimana dietro l'altra. Bentrovati da Tiziana Ricci e qui con me c'è anche Manuela Accino. Buongiorno Manuela.
Ciao Tiziana e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Eh sì, perché oggi vi raccontiamo un po' quello che abbiamo visto, le voci che abbiamo raccolto, insomma un girasoli dedicata al design oggi. Ma proprio non proprio solo al design, perché c'è una mostra particolare di un caro amico che è Marco Teatro, non solo sua ma anche di altri artisti, e siccome c'è tempo solo per oggi pomeriggio per vederla, c'ha un piede un po' nel design. Allora cominciamo con lui. È una mostra fuori dal salone intitolata ed è in via Caccia Lepori al 7 in zona De Angelis. Allora sentiamo subito di cosa si tratta, poi cominciamo il nostro giro. Allora siamo con una nostra conoscenza gradita, Marco Teatro. Marco
Ciao
Teatro, che sei fuori dal salone con altri artisti, ma dove siete?
Sempre fuori dal salone, siamo nel nostro laboratorio, semplicemente abbiamo aperto il nostro laboratorio dove in genere lavoriamo con gli attrezzi e le lime. Ogni tanto però almeno una volta l'anno l'apriamo un po' tutti, così per far vedere anche le cose che facciamo. E siamo in via Caccia Lepori al numero 7, dentro un cortile che è completamente fuori dalle qualsiasi circuito del salone, quindi l'abbiamo chiamato fuori dal salone. Il pomeriggio dalle 2:30 fino alle 22 di stasera.
Sì, siamo però lì. Io voglio sapere che cosa presentate, cose di design o opere d'arte?
No, non cose di design, cose più che altro artistiche, i nostri lavori artistici. Poi noi,
senti,
per
Marco,
il resto del laboratorio siamo scenografi, facciamo scenografie, ecco.
Quali sono i temi che affrontate con i vostri lavori? Perché ci sei tu, ma ci sono anche altri artisti, no? Chi sono?
Ci sono io, Bice e Amanda Toi. Ecco. Sostanzialmente siamo i tre artisti che adesso siamo lì a lavorare dentro quel laboratorio, quindi esponiamo noi come artisti del laboratorio, ecco.
Ma le vostre opere su che temi sono? Perché ne ho visto uno sulla guerra, poi ho visto un'installazione tua di un signore senza testa, seduto, vestito bene, ma non aveva la testa.
I temi sono comunque sicuramente la guerra, l'ambiente e le questioni sociali sono i temi che soprattutto caratterizzano il tipo di cose che faccio io. Gli altri due artisti più che altro sono un po' più designer, fra virgolette, quindi fanno anche oggetti di puro arredamento.
Ah, ecco.
Quindi sì, sono cose molto differenti, ecco.
Allora siete un po' in tema, diciamo, con questi ultimi due giorni del design a Milano. Va bene, allora
siamo ben assortiti, diciamo, cose molto diverse facciamo, quindi sarà una cosa particolare.
Va bene, Marco Teatro, grazie. Fuori dal salone, allora, via Caccia Lepori al 7 a Milano, si scende a De Angelis, se ci andate
con la De Angelis, sì, alla metro più vicina De Angelis.
Dalle 14:30 alle 20. Finale un po' tronco. Dicevo, dalle 14:30 alle 22, via Caccia Lepori al 7. E adesso Manuela, cominciamo con il salone del mobile, no? Perché noi di solito, insomma, abbiamo un po' più di attenzione per il fuori salone, però un occhio al salone lo buttiamo, anche perché c'è la cosa più interessante dal mio punto di vista erano i giovani che erano ospitati all'Euroluce, questo padiglione che c'è ogni due anni, era la Biennale della Luce, con delle cose bellissime, devo dire. Allora il Salone Satellite, giovani designer da tanti paesi che propongono idee nuove, sul tema del riuso, riciclo, la cosiddetta sostenibilità, che è un po' una costante, no? E poi c'erano sempre all'Euroluce, l'Euroluce dentro il salone satellite, quello riservato ai giovani, le costellazioni, opere, installazioni d'artista curate da Beppe Finessi, e tra questi c'erano per esempio Mondino, Fontana e altri artisti importanti. E diciamo che poi c'è anche una grande arena che ha ospitato e ospita anche in questi due giorni dei talk sempre sul tema del design. E la parola d'ordine di quest'anno del salone era il bello e il ben fatto, che fa pensare proprio all'attenzione che si dà all'estetica, però anche
l'artigianalità,
alla sostenibilità, i materiali e tutto quanto. E allora voglio farvi sentire qualche intervista che abbiamo fatto a questi giovani designer. Il salone ospita Euroluce, la Biennale della Luce, nei padiglioni che è bello visitare perché sono stand che ti incantano con eleganti allestimenti, ambienti, dove vengono presentati lampadari, lampade di varia foggia, impiego, luci per ogni gusto, per ogni uso. Ci si perde un po' in questo vortice luminoso, devo dire è bello girare tra gli stand, e in fondo a quest'area si incontra il padiglione satellite, quello che ospita i giovani designer da vari paesi, e loro spesso hanno le idee più innovative e originali. Vengono da 27 scuole, università, ma non solo, c'è anche chi ha un laboratorio, e c'è un'area per i talk. E lì, proprio con vari ospiti, si affronta la questione del design, la sua funzione, il progetto, eccetera. E c'è poi la mostra delle costellazioni. Questo è interessante perché c'è un allestimento curato da Beppe Finessi, e lui ha scelto degli artisti del calibro di Mondino, di Fontana, ma tanti altri, anche stranieri, e queste installazioni, queste presentazioni si incontrano lungo il percorso. Ma veniamo a qualche piacevole incontro con i giovani designer. Allora, mi ha colpito un soggiorno, tavolo, sedie, anche sgabelli in legno su fondo bianco, se non ricordo male, però era legno, tutto decorato con fiori dipinti dai colori bellissimi. E allora lì mi sono fermata. Incontriamo Alexandre de la Salle, che ci ha colpito perché c'è un tavolo, sedie, tavolini a fiori. Come nasce questo progetto?
Allora, dans mon travail, je travaille principalement sur des esthétiques.
I suoi progetti nascono lavorando sulla natura, su un'idea estremamente estetica e colorata, ma ispirata sempre alla natura.
Di legno, perché dico per gli ascoltatori, è un colore verdino chiaro, decorato con fiori colorati.
Oui, c'est du contreplaqué marine, traité pour l'extérieur.
È fatto con delle placche, dei tagli, queste possono anche essere sostituibili, di legno, ma sono placche, non sono...
Sono astrati.
Astrati, perché se tu un giorno t'annoi puoi cambiarlo.
Qual è il suo concetto di design?
Je crois que le design doit être éthique, en le sens qu'il doit éduquer la personne qui le regarde.
La sua idea di design è semplicemente bisogna educare al design. Lui sceglie di osservare la natura, di portare questo colore, questo stato di benessere nelle case, nella vita delle persone.
Allora, proseguendo sempre nel salone satellite, mi fermo davanti a una bella poltroncina e a dei tessuti, e qui incontro dei giovani che vengono dall'Austria.
Envision,
e sono materiali riciclati?
Nous faisons des textiles en Autriche et en les dessins c'est fait en Netherlands, Hollande.
La loro ricerca è unita, il loro gruppo è austriaco, olandese. La produzione viene in Austria, mentre la ricerca coinvolge anche la Germania. Loro recuperano i tessuti buttati via, cioè li riciclano, vecchi, a volte anche usurati, e li ridanno una nuova vita, sia nell'abbigliamento che che nell'arredo.
Per esempio, qui vediamo una poltrona fatta con questo tessuto
recuperato.
Ma insomma, non poteva mancare anche il designer italiano. E allora mi fermo davanti a un bellissimo tavolo di cristallo con uno strano e originale piedistallo e a delle poltroncine. Davide Apolloni. Qui siamo davanti a un tavolo che è nato da un balletto?
Sono stato a un balletto, ho visto una ballerina e mi ha colpito il suo movimento. E da lì, prendendo le forme, le ho, diciamo, condensate e congelate in questo tavolo. È nato prima il tavolo basso.
È diventato, lo dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori, un piano di cristallo e sotto c'è questo motivo in metallo.
Sì, cromato.
Cromato che ricorda il movimento della danza, giusto?
Sì, esatto.
È un po' la tua cifra questa?
Sono partito proprio col tavolo, abbiamo fatto quello basso, quello alto, dopodiché tutto è nato per caso, tramite uno studio, stavo visitando aziende del settore dell'arredamento nella pianura padana e ho incontrato Matteo Pimazzoni, che ha un'azienda a Verona, e da lì il nome della collezione, Londra-Verona, Love, ed erano contenti della facilità dell'esecuzione. Sono due tubi che vengono piegati con una piega tubi, un piatto che viene utilizzata, sì, una seduta lounge, una poltroncina, un piatto che viene tagliato e si fa la base della sedia e poi il cuscino. Tutta quanta può essere smontata e messa in una scatola alta 22 centimetri, larga 82.
Quindi te la puoi portare in viaggio?
82. Sì.
Come la scultura di Munari, te la metti in valigia e te la porti. Ma ti rendi conto, Manuela, tu questa poltroncina te la pieghi, te la metti come spiegava il designer e te la porti in viaggio. Senti, sei stata al salone, hai visto qualcosa che ti è piaciuto? Perché devo dire che c'erano degli arredamenti mozzafiato.
Tantissima roba, ma mi ha colpito molto Flexform perché ha fatto dialogare i suoi interni iconici, i suoi arredi iconici con le fotografie realizzate da Maria Vittoria Backhaus. Mi è piaciuto molto.
Che è una grande fotografa, grande di fotografa, cui abbiamo parlato, perché c'è in corso una mostra casale, no?
Sì,
casale Monferrato nel castello.
Esatto, lei ha lavorato in ambito anche di design pubblicitario e mi è piaciuto molto il dialogo fotografia e arredo che era lì.
Sì, perché dovete sapere che Manuela è andata al salone per vedere quello più che altro, giusto?
La folla mi ha...
Ah, dunque, c'è da dire che c'è una folla incredibile, infatti fiumi di persone che si riversano. Il prezzo d'ingresso è 15 euro,
sì,
vero? E vabbè, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto sul salone, sicuramente non abbiamo detto tante cose, ma non importa perché noi ci vogliamo occupare di più del fuori salone. Allora, fin dall'inizio io vi ho consigliato di fare un salto all'Università Statale, in via Festa del Perdono, perché come di consueto Interni, la rivista, organizza queste installazioni nei cortili, eccetera. E sono belle, devo dire. E dato che è aperto fino a mezzanotte, è bello vederle anche di sera perché di sera sono illuminate. Allora, adesso voglio farvi sentire queste interviste che ho fatto a Gilda Boiardi, che è la direttrice della rivista Interni, e poi sentiremo Stefano Boeri con la sua Altalena, una delle installazioni.
Parliamo di evoluzione del progetto e del pensiero che sta a monte del progetto. Abbiamo 40 progettisti, tra progettisti al maschile, progettisti al femminile, 9 artisti che parlano di architettura, interior design, arte e scienza. Scienza che è poi la ricerca che sta a monte di tutto il progetto.
Revolution a che cosa rimanda?
Re-evolution manda alla evoluzione che sta subendo la ricerca e l'innovazione nei materiali.
Lei ha potuto vedere quali sono le idee nuove?
Le idee nuove derivano proprio dalla rivoluzione che è nella ricerca dei materiali. I materiali ci consentono oggi di realizzare manufatti in architettura e nel design che prima non si potevano realizzare.
Perché, scusi, io entrando nel cortile sono stata subito colpita da questa grande installazione, che è una grande installazione piena di piante, quindi indica subito un rapporto con la natura.
tutte le nostre installazioni, se lei riesce a vedere, a visitarle, parlano anche di natura, quindi è un rapporto dialettico tra il progetto e la natura in città e anche nelle nostre case.
Ci sembrava bello che i visitatori del fuorisalone per un momento smettessero di essere spettatori e diventassero attori di un gioco, quindi un modo diverso di essere presenti, più attivi. Poi perché il gioco è un pezzo del design italiano, da Munari a Insomari, Gaudenti, c'è sempre una ironia, un paradosso, un gusto del paradosso del gioco, anche negli oggetti più funzionali prodotti dalla nostra storia. E poi diciamo anche che in questo spazio straordinario, il cortile di Filarete, bisognava entrare con un atteggiamento, come dire, non troppo serioso, anche se molto, io credo, attento e in qualche modo rigoroso, perché è un'altalena collettiva, è uno spazio anche in cui si ragiona, faremo musica, faremo dei momenti di discussione sul rapporto tra città e ambiente, sfide ambientali con Parco Italia, quindi ci sembrava l'occasione giusta per creare un momento serio ma anche di meditazione e di anche così di sereno.
La natura sembra grande protagonista.
Sì, sì, beh, Parco Italia è un'idea importante perché si propone di piantare circa 70 milioni di alberi per il 2040, quindi è un progetto che è già partito e quindi è un progetto che sta a cuore, è un po' una pantografia di foresta, questa è un po' l'idea generale, che nelle aree metropolitane italiane.
Diciamo che l'uomo deve cambiare il suo rapporto con la natura, con gli animali, con l'ambiente, giusto? Poi anche gli ultimi eventi della cronaca ce l'hanno dimostrato.
Drammaticamente mostrato. È una sfida complessa, no? Perché non è facile, non è tutto semplice, non basta dire piantiamo alberi per esempio come noi facciamo, ma bisogna sapere come piantare, dove piantarli, che rapporto avere con la natura e come la natura porta con sé le altre specie viventi e che rapporto avere con le altre specie viventi che sono, come dire, non abituate a avere un rapporto di prossimità con la nostra specie.
Allora, questa è l'installazione di Stefano Boeri in un cortile che si chiama La Farmacia, no? Questa zona si chiama così. Entrate nel cortile della Statale, girate a destra, c'è questo spazio e c'è questa grande altalena arancione dove si può salire, si può dondolarsi, insomma, no? Oddio, arancione, un arancione un po' forte. Io avrei pensato di più un verde smeraldo, qualcosa di più, ma sì, tu, Emanuele, cosa pensi?
Non lo so, forse l'arancione fa capire l'intervento umano, cioè l'uomo si distingue dalla natura però ne fa parte, quindi penso che l'arancione faccia ricordare quello, è sempre un intervento esterno non naturale.
Senti, di tutte le installazioni cosa ti è piaciuto? Perché io ho notato che questo elemento delle piante, della natura, degli animali anche, perché nel giardino della statale ci sono questi gattoni sdraiati, no? Che ti danno proprio l'idea del relax, di così bisogna vivere, no? Rilassati,
sì,
non stressati. Ecco, e poi c'è il riferimento alla pet therapy, eccetera. Bello. Comunque, queste installazioni ti sono piaciute?
Molto, e soprattutto il design brasiliano, insomma, gli oggetti, dalle poltrone ai vasi, lì al 100% si vede proprio lo spunto preso dalla natura, ma anche la possibilità di vivere un ambiente in rispetto con tutte le regole del mondo naturale, senza rinunciare alla bellezza e al ben fatto.
E alla ricerca, esatto. Diciamo, alla ricerca estetica. Esatto. Dunque, questo all'Università Statale, se non ci siete ancora andati, andateci di sera,
esatto.
Perché le vedete illuminate, sono ancora più belle.
Molte sono tutte luminose.
Allora, adesso ci spostiamo in base si chiama, lo spazio in via Bergognone, Fangolo praticamente con via Tortona, e lì è molto interessante perché lì ci sono giovani designer che...
Scuole.
Sì, scuole, ma non solo, c'è il Politecnico, poi insomma vengono da vari paesi, eccetera. Ecco, l'obiettivo è attivare una riflessione sul concetto di design democratico, plurale, inclusivo, capace di coinvolgere le persone di tutte le età, abilità, genere e cultura. E a me questo mi è piaciuto.
Piace a tutti.
Allora, con Emanuela abbiamo fatto un bel giro e abbiamo raccolto qualche voce che adesso sentiamo. Dunque, la prima che sentiamo è la direttrice, Cugnasca si chiama.
Sì, we have an idea. Quest'anno è la terza edizione di We Will Design, la nostra piattaforma che dura tutto l'anno ed è volta a sperimentare insieme a università, accademie, collettive e designer indipendenti internazionali e nazionali. Terza edizione, il tema è intorno all'acronimo IDEA, Inclusion, Diversity, Equity and Access, inclusione, diversità, equità e accessibilità. Come ogni anno ci piace l'idea di affrontare temi della nostra contemporaneità, le dicotomie della nostra società.
Comunque si può dire che è un tipo di design impegnato?
È un po' impegnato.
Si impegna sulle sfide.
Sì, ogni anno Base come istituzione culturale cerca di affrontare tematiche che vanno al di là del design e lo fa anche attraverso discipline, facendo crossing tra le diverse discipline.
Daniele Usuelli, mio cugino.
Del laboratorio mio cugino.
Mio cugino.
Non è mio cugino, ma è mio cugino. Stiamo presentando un lavoro in collaborazione con Alvar Altissimo, che ha pubblicato questo libro che si chiama Case Milanesissime, edito da Correini, e dove abbiamo voluto rappresentare in tre dimensioni i suoi disegni di queste case assurde, distopiche, che in maniera ironica vogliono denunciare questa situazione di affitti folli, milanesi, non solo milanesi, ma appunto se il
sì,
tema...
tutte le città d'arte, oppure come Milano, che attira per il design, la moda, eccetera,
esatto,
e gli affitti vanno alle stelle.
Magari, esatto, affitti esorbitanti.
Per... soprattutto per i poveri studenti è un disastro.
Esattamente, situazioni folli. Poi il tema di base di quest'anno era appunto inclusione, diversità, equity e accesso, quindi siamo andati un po' in contrasto per denunciare in maniera ironica se...
Sì, infatti è una casa dove è difficilissimo, sembra un armadio più che una casa.
Sì, è una casa dove non ci stava il letto, quindi l'abbiamo fatto sbucare da una parete, così...
È una specie di provocazione.
È una provocazione.
Lo spazio vitale è troppo poco.
È sempre troppo poco, soprattutto in queste che diventano sempre più delle metropoli, gli spazi sono sempre più risicati e i costi sono sempre più alti, quindi c'è poca considerazione insomma.
Questo invece che cos'è?
È un progetto del Politecnico di Milano insieme a Design for All con il professor Giulio Ceppi e presentano le fragilità umane del 2033. In questo momento storico noi stiamo affrontando le fragilità della nostra contemporaneità, ma in realtà dovremmo prepararci a rispondere alle fragilità del 2033. Quindi i ragazzi hanno presentato una serie di fragilità che noi ci dobbiamo presentare ad affrontare. Preparare ad affrontare.
Per il futuro, sì. Tipo cambiamento climatico.
Ovviamente si parla di genere, di cambiamento climatico, di relazione tra con la digitalizzazione, comunque con l'intelligenza artificiale, ci sono tante tipologie di fragilità, però appunto secondo me la cosa interessante è che in questo momento noi stiamo rincorrendo una serie di gap all'interno della nostra società e di fragilità e invece adesso dovremmo prepararci a quelle future.
Mi chiamo Matilde Brizzi, sono stata attratta da questi signori comodamente seduti là in una specie di soggiorno.
Cos'è? Sì, è un bar fittizio ma anche vero, nel senso che...
Si chiama
Broccoli Bar.
Perché?
Sì, perché ovviamente per i broccoli c'era un filosofo della Martinique, quindi un'isola caraibica, che spiegò il concetto di opacità dicendo... Io non lo so perché odio i broccoli, tutti amano i broccoli, ma io li odio, però non lo so perché, però questo non vuol dire che io non possa accettarlo, questo per lui è il concetto di opacità, quindi accettare sì. Quello che non ci è trasparente degli altri per essere più tolleranti e più inclusivi come il tema di base, però secondo me la cosa più inclusiva che ha detto questo filosofo è stato l'esempio dei broccoli, perché sennò chi lo sa cos'è l'opacità.
Ma cosa c'entra un bar, un ambiente così?
Io faccio un grande parallelo tra l'educazione intesa come istruzione a livello scolastico, a livello di università, a livello di accademie e le maniere quotidiane, quindi l'educazione quella quotidiana, quella che ci insegnano dai genitori a qualsiasi altra persona o contesto che incontriamo e purtroppo credo che le due non vadano di pari passo, una buona istruzione accademica secondo me è quella che si riflette in maniere ospitali, è per questo che io ho aperto un bar dentro l'accademia dove studiavo per chiamare le persone a parlare in termini mondani e non esclusivi ma inclusivi dei loro progetti.
Allora, un design che vuole essere inclusivo, quello che viene presentato a base. Manuela, tu che dici? Che impressione ti ha fatto?
In realtà mi è piaciuto molto, ma proprio andando a base ho notato una differenza, insomma una dicotomia evidente. I giovani hanno presentato, si sono esibiti con opere molto audaci, quasi delle performance, sì, se ti ricordi, quasi immersive.
Molto originali.
E molto concettuali, mentre i grandi marchi invece hanno riflettuto molto sull'oggetto in sé.
Ma i grandi marchi però erano, esatto, al super, sì, sì, studio,
esatto,
e al salone.
Mi è piaciuto vedere proprio questa differenza, insomma è importante rispondere, quello che ho notato è fondamentale rispondere alle sfide del futuro sia con la pratica ma anche con il concetto.
Sì, perché tra l'altro questa riflessione qui si adatta anche a Drop City, che poi magari dopo, se c'è tempo, ne parliamo un attimo, in zona Stazione Centrale in via San Martini. Lì è molto interessante, però si ha proprio la sensazione di andare in una sorta di laboratorio. Sono 28 tunnel dal 38 al 61, 62, e vedi proprio che ogni designer, ogni scuola di design si presenta con le sue ricerche, i materiali, le idee innovative, una sorta di laboratorio, non un ambiente.
No, no, è quello bello, fare per il futuro, sia da un punto di vista pratico ma anche di idee, devono andare di pari passo.
Allora, io sono stata un po' delusa, devo dire, da Super Studio, sempre in via Tortone, da Opificio 31, dove nelle altre edizioni avevo visto cose più interessanti, ambienti allestiti, eccetera. Questa volta mi sembrava un po' più poverella la presentazione.
Non vorrei dire, ma si guardava molto di più l'aspetto commerciale.
Si guarda perché esatto, oggi e domani esatto, ci sono ancora, quindi
guarda,
se volete andare voi a vedere, e ad avere poi la vostra impressione, noi vi diciamo le nostre
personali, quindi era molto più incentrato sull'aspetto commerciale che tanto il proporre idee particolarmente nuove.
Ecco, per esempio, però io mi sono fermata in uno stand al Super Studio perché mi ha colpito tessuti da Kyoto e sembravano una via di mezzo tra il muschio, la lana. Ero molto incuriosita e allora mi hanno chiesto.
L'azienda Kawashima Selcon nasce 180 anni fa a Kyoto.
Che cosa fate? Tessuti?
Tessuti fatti con una tecnica tradizionale ma modernizzata. L'azienda nasce 180 anni fa per creare i obi dei kimono, le cinture dei kimono fatte a mano ovviamente.
Con che materiale?
Erano fatti in seta, sì. Per adesso abbiamo queste pareti, queste colonne che sono fatte con dei tessuti moderni, in questo caso è poliestere, con dei macchinari moderni, però riprendendo una tecnica tradizionale che permette di avere questi riflessi molto, molto particolari.
Sembra un po' muschio, un po' natura.
Esatto, e riprende la tecnica utilizzata per fare kimono.
Ma come la mettiamo con la sostenibilità?
Per esempio questa parte qui è un tessuto utilizzato dagli avanzi che erano nella produzione di tende appunto per altre commissioni.
Quindi è un riuso,
esatto.
È interessante, facevano le cinture dei kimono, eccetera, e quindi riusano queste stoffe. Ecco, ci sono parecchie di queste sperimentazioni che usano materiali, che riusano materiali di varia natura per varie funzioni, eccetera. Senti, allora, questo in via Tortona, invece, Manuela, tu sei stata nelle Cinque Vie e hai visto una cosa interessante, se ce la racconti.
Esatto, alla MAB Gallery in via Neorino è la galleria presenta il lavoro di un'artista tedesca, Susan Cutter, e ragiona sulla precarietà del vedere ma anche la precarietà del vivere legata soprattutto ai senza tetto. In galleria ci sono tre installazioni, due al neon e poi una tenda realizzata con materiali tecnologici ma rimanda alle coperte termiche che danno, le vediamo spesso in TV, ai senza tetto, agli immigrati. Mi è piaciuto molto perché quando partecipi al fuorisalone si dà per scontato che tutti abbiano una casa da arredare e ci dimentichiamo che però ci sono altri modi di vivere, chi non ce l'ha una casa fissa, una dimora fissa. E mi è piaciuto molto all'interno del salone che un artista e una galleria abbiano anche ragionato su altri modi di esistenza e quindi altri modi di vivere. E oltre a queste installazioni ci sono anche delle fotografie, quindi c'è sempre un dialogo ed è tipico dell'artista parlare sia attraverso le installazioni che attraverso la fotografia. Ed è un'esperienza da fare, secondo me.
Tu mi hai parlato anche delle luci,
sì,
no?
Che sono state realizzate all'Archilab e si combinano perfettamente generando questa atmosfera sensoriale a questa esperienza, perché per me è stata un'esperienza, è un'esperienza.
Ecco, allora magari ricordiamo dove?
In Via Nerino al 5. Via Nerino 3, scusate.
Ah, allora aspetta un attimo che facciamo un respiro musicale. Allora, una delle cose più interessanti è sicuramente Alcova. Se voi passate in Viale Molise, adesso oggi non lo so, ma insomma nei giorni scorsi, all'altezza dell'ex macello di Porta Vittoria, si vede una fila chilometrica di giovani e parlano tante lingue perché sono quasi tutti stranieri, tantissimi. Questo grande spazio dove, curato da Joseph Grima, lui ha invitato tanti designer giovani da tanti paesi, Francia, Germania, Spagna, Danimarca, Ungheria, è un trionfo della fantasia, dell'originalità, idee straordinarie, alcune anche strampalate, mi viene da dire, però divertenti, e c'è questa cornice estremamente suggestiva di questo luogo che ha proprio il fascino dell'archeologia, del rude, ed è immerso in questa natura incolta che lo invade, no? In qualche modo. E noi abbiamo trovato per esempio Budapest Select, uno spaccato della progettazione contemporanea dell'Ungheria, poi un viaggio alla scoperta del design della Danimarca, poi ancora Moments, oggetti creati partendo da una sperimentazione visiva realizzata attraverso un programma di intelligenza artificiale. E poi ecco una cosa che mi ha attratto, ecocentrico, che è il progetto dello IED, l'Istituto Europeo di Design. Però non solo quello di Milano, c'era quello d'Italia, di Spagna, di Brasile. Insomma, una settimana di laboratori aperti per riflettere su come progettare in modo responsabile, sostenibile, trasparente, anche per domandarsi qual è l'impatto sulla società e sul pianeta. Insomma, un luogo affascinante. Io in uno di questi laboratori mi sono fermata.
Io mi chiamo Alice Mele, sono una studentessa di design degli interni dello IED di Cagliari.
Ah, bene, allora c'è lo IED rappresentato in tanti città, in tanti paesi.
Esattamente, anche, no? Sì, anche in tanti proprio stati, un po' in giro per il mondo.
Allora, qui siamo in un igloo del tutto speciale, sì. Di che cosa si tratta?
Allora, noi facciamo parte del workshop che si chiama Uno di Mille. Noi, la nostra idea è quella di compensare le morti degli animali che ci sono state nel macello con della nuova vita, come già avvenuto in modo molto naturale all'esterno, come ben visto. Infatti abbiamo studiato un nuovo materiale, abbiamo fatto delle prove in laboratorio e si tratta di un materiale che serve per realizzare dei vasi che sono completamente organici, che sono fatti da della segatura, ma la cosa più interessante è la colla utilizzata, perché è una colla tutta naturale che realizziamo noi stessi, perché è fatta con farina di riso, con acqua e aceto. Quindi quando l'acqua si riscalda e bolle, la farina di riso rilascia l'amido e l'aceto consente di ridurre il processo delle muffe, perché la nostra idea qual è? Non solo quella di avere un vaso, che poi ovviamente in questo caso essendo organico col passare del tempo non è più utilizzabile, ma di poter piantare la pianta stessa o il seme, il germoglio, sottoterra. L'idea poi più grande è proprio quella di poter realizzare dei vasi vendibili, quindi che tu vada in un vivaio e acquisti la pianta che già ha un vaso organico e quindi tu non debba né utilizzare plastica, in questo caso se getta, perché il vaso poi deve essere buttato, ma proprio poter piantare una radice senza doverla travasare.
E la cosa interessante è che voi fate un laboratorio, quindi sì, insegnate come si fa questa cosa.
Stamattina c'è stata un'associazione di disabili e una scolaresca dei bambini di terza elementare di questa scuola di quartiere che hanno realizzato delle palline di semi, si chiamano appunto bombe di semi, quindi sono rientrati a casa sia con queste bombe realizzate con argilla, terriccio e semi e anche col nostro vaso, quindi le maestre gli faranno sì che loro possano piantare in classe questi vasetti con le bombe e vedere le piante crescere.
Senti, questo igloo dove siamo dentro, molto carino, molto affascinante, l'avete pensato voi?
Allora, non noi di YED Cagliari, ma sempre dei docenti YED, e il concetto è un po' quello del rifugio.
E poi ci sono dei sedili di paglia.
Sì, perché richiamo sempre un po' alla natura, perché quello che è la cosa anche più importante, soprattutto in questo momento.
Ecco, qui siamo ad Alcova in Via Molise, che è questo luogo, questo spazio, devo dire affascinante, con questa architettura, architettura, archeologia industriale, si vede questa struttura, cielo aperto, insomma, è bella da vedere ed è fantasiosa. Un'altra zona che mi sembra importante è quella della stazione centrale, in particolare Drop City. Sarà questo nuovo, anzi è perché sta già nascendo, un nuovo centro di architettura e design sviluppato appunto lungo via San Martini all'interno dei magazzini raccordati della stazione centrale. È un'idea dell'architetto Andrea Caputo. E l'obiettivo è quello di creare un luogo dove si possa discutere, riflettere di architettura, design, ma anche di sviluppo della città. Questo luogo aprirà ufficialmente in questa veste fra un anno, quindi nella prossima primavera. 10.000 metri quadrati, 28 tunnel che in questa Design Week ospitano mostre di design emergenti. Ho visto coreani, giapponesi, di altri paesi, con mostre, laboratori, eventi talk e anche libri. E si presenta un po' come un centro di ricerca e di visioni nuove. Allora, da segnalare il tunnel 54, perché? Perché c'è la mostra di Arrigo Arrighetti, che è un grande architetto che ha lavorato per il comune e realizzò per il comune di Milano negli anni 60 e 70 alcuni tra gli edifici più interessanti e più innovativi. È, tra l'altro, un bellissimo allestimento della mostra, delle opere, delle sue opere, che presentano queste foto su strutture bianche, ma molto particolari. Bisogna andare a vederle perché è veramente, sembra una grande installazione con tutte queste fotografie. E il merito di questo allestimento è di un gruppo di giovani architetti di Ferrara che si chiamano HPO. A tunnel 54, fateci un salto perché in via San Martini, perché davvero vale la pena. Manuela, tu non sei stata a Drop City, vero? Vabbè, non importa. In chiusura non si può vedere tutto, perché in questi ultimi, di anno in anno, la Design Week si è dilatata in tutta la città. Anche il salumiere mette fuori
tutti hanno del design,
il cartello della Design Week. E devo dire che c'erano tantissimi giovani. Bello. Tantissimi e moltissima gente. Adesso poi vedremo, alla fine finisce domenica sera, il bilancio di come è andata, ma immagino non bene, benissimo.
Sì, la partecipazione è stata super attiva.
Il risvolto negativo è che questi eventi portano moltissimi visitatori, turisti, e questo è un bene. Dall'altro lato si diffondono sempre più Airbnb, gli affitti brevi, eccetera, e la gente viene espulsa dalla città, come, se vi ricordate, nell'intervista che abbiamo fatto al laboratorio Mio Cugino, che hanno fatto un'installazione a base proprio provocazione,
esatto,
su questa questione.
Un misto tra una denuncia sociale, ma l'ironia.
Esatto, e comunque è un problema grosso, soprattutto per i giovani, per chi non riesce più a trovare un affitto di lunga durata a cifre accessibili. No?
Non perché è inclusivo.
Non è inclusivo, la città sta andando in questa direzione. Allora, in chiusura io volevo anche ricordarvi, ne abbiamo parlato già sabato scorso, il Museo del Design Italiano alla Triennale di Milano in Viale Alemagna, perché ha una nuova veste. E parte dai primi del Novecento, 1923 se non ricordo male, con oggetti, mobili, cose che erano stati presentati già a Monza nella prima esposizione. E, sì, perché era Villa Reale di Monza, è lì che ha cominciato la mostra di Triennale, e per arrivare fino ai giorni nostri con alcuni tra i più grandi architetti. Comunque c'è una veste nuova di cui abbiamo già parlato, quindi non sto a sprecare tempo, anche perché ci dobbiamo salutare. Allora, un caro saluto e buoni due giorni di design se andate ancora in giro, da Tiziana Ricci.
Ciao a tutti gli ascoltatori e
da Manuela Cinno.
Da Manuela Cinno e a te Tiziana, un saluto.
Che distratta. Vi ricordo che i girasoli va in onda il sabato dopo il notiziario, quindi verso le 13:20, e quindi ci sentiamo sabato prossimo, e dopo la diretta ci trovate in podcast. Ciao a tutte e a tutti.